Vorrei proprio chiedere al fratello Neville se lui e sua sorella vorrebbero prima cantare uno special per noi. A voi piacerebbe? A tutti noi piace sentirle alla radio. Va bene. Hanno detto lei non c'è, lui non pensa. Beh, se si presenta prima che iniziamo, la faremo cantare lo stesso. Quindi a noi piacerebbe. Bene, siamo felici di essere nella casa del Signore stasera, essere al suo servizio con tutto il cuore. Vogliamo solo che tutti si sentano veramente liberi ora e stiamo per adorare il Signore. Ecco per cosa siamo qui, riuniti insieme stasera, per quest'unico scopo, per adorare il Signore Gesù. E ora abbiamo passato dei momenti meravigliosi nel Signore e il Signore ci ha benedetti nel pregare per i malati e gli afflitti. Su nel Saskatchewan in Canada, da dove siamo appena tornati, il nostro benevolo Padre Celeste ha risposto alla preghiera in modo meraviglioso lassù e abbiamo avuto una meravigliosa riunione tra la gente. E molte persone sono state salvate e quelli che sono tornati al Signore, che si erano allontanati e molti grandi segni che il nostro Signore ha fatto in mezzo a noi e così siamo felici per tutto questo. Ho appena lasciato un caso toccante, il nostro fratello Burns, che una volta veniva qui al tabernacolo, gli hanno riscontrato l'altro giorno il cancro nel corpo e... Così noi non pensavano che ce l'avrebbe fatta, solo qualche giorno in più. Ora sarà qui per adorare con noi, forse mercoledì sera e di nuovo al servizio del Signore. E siamo passati per pregare per un ragazzino qui in ospedale. Credo che il fratello Curtis Hopper, non so se sia qui stasera o no, ma era... E il fratello Koch mi ha chiamato. È un ragazzino che è stato incosciente da 10 settimane, che era sbattuto in un punto qui a Bull Creek Hill. Era... I suoi freni si sono rotti scendendo la collina e ho parlato con sua madre e loro vanno in una chiesa, ma nessuno di loro era davvero, non credo, mai sia nato di nuovo e hanno fatto una promessa a Dio. Se il Signore farà svegliare il ragazzino, che loro serviranno il Signore con tutto il cuore. Quindi questa è una cosa buona. Io credo che Dio farà svegliare il ragazzino ora. È solo un ragazzo, sembrava steso là ed è completamente deperito. Non possono dargli da mangiare, naturalmente. È incosciente da 10 settimane. E le sue gambe sono rotte e non possono nemmeno sistemargli le gambe o altro perché non è cosciente da ricomporlo ed è un caso toccante. E pensate se fosse vostro figlio ed è qualcosa, dovremmo davvero pensarci e stiamo pregando e voglio che vi uniate a me ora. La madre ha promesso a Dio che lo cercherà con tutto il cuore e il ragazzino appena si sveglia, le ho detto di chiamarmi e se non fossi qui di farmelo sapere appena rientriamo. Voglio andare dal ragazzino a parlargli. E proprio ora non mi viene in mente il suo nome. Ce l'avevo in tasca, ma l'ho dimenticato. Vivono su, da qualche parte su a nord di Charleston, da qualche parte in quella direzione, ed è un caso molto toccante. Quindi pregate per quel ragazzino che io... Bene, proprio dopo aver pregato, cominciamo proprio a ringraziare Dio perché gli risponderà alle loro preghiere. Sapete, Abraham fu forte nel lodare Dio per cose che sembravano impossibili. E diventò sempre più forte, invece di diventare più debole. Aspettò 10 anni sempre lo stesso, 20 anni sempre lo stesso. E dopo aver compiuto 90 o 100 anni, e lodava ancora Dio, perché sapeva che sarebbe accaduto. Dio aveva detto così, e questo risolveva la cosa. Era sufficiente. Quando Dio lo dice, quello è sufficiente a risolvere la questione. Ora, nell'adorazione di questo pomeriggio, io domenica scorsa ero qui, ma ero proprio così stanco che non sono riuscito a scendere. Così ho pensato che sarei venuto stasera. La prossima settimana andremo in California, dunque al vecchio raduno di Azusa Street. E 2 anni fa in California, quando eravamo al Cove Palace, dove in California in una riunione, mi capitò di pensare che Pentecoste ha 50 anni quest'anno in America. Sono 50 anni di Pentecoste. 50 anni fa lo Spirito Santo scese la prima volta ad Azusa Street e alla vecchia missione di Azusa Street in California. E allora, se il Signore vorrà, credo, forse se il Signore mi darà di aprire questo servizio il prossimo 16, e allora avrò le prime 2 sere, poi ora Roberts prende quella dopo, e poi credo Jack Q quella dopo, e avanti così, quindi per diverse sere. E io andrò un po' prima perché il fratello Espinoza, che è stato il mio traduttore in Messico qualche settimana fa, dove in 20.000 una sera sono venuti al Signore Gesù per la risurrezione di un piccolo bambino morto, che era morto quel pomeriggio tra le braccia della madre. E quanti hanno ricevuto The Voice of Healing questo mese? Immagino che ne abbiate visto la foto all'interno. E lui ha riunito tutti i messicani della San Fernando Valley lassù, sotto una tenda o qualcosa del genere, per 3 giorni di riunione prima del raduno di Azusa Street. Quindi pregate tanto per me questa settimana, poi se il Signore vuole il fine settimana successivo torniamo qui al tabernacolo per un altro servizio qui. E poi andiamo da lì fino a su nell'Idaho e poi giù in California nella tenda fino a Phoenix e stanno programmando ora di avere il periodo estivo per oltremare. E noi ci rallegriamo proprio con tutti voi nelle benedizioni del Signore. Ora stasera vedo che è la serata della comunione e l'amiamo. E non parleremo troppo a lungo, ma parleremo solo per un po'. E poi se ci sono malati qui, che credo di vedere che hanno portato fuori un lettino per portare qualcuno dentro. E così pregheremo per i bisognosi. Un uomo di colore mi ha chiesto ieri sera qui se andava bene che lui venisse qui e che si pregasse per lui. E io ho detto, certamente, fratello mio, tutti. Ha detto, chi vuole venga, possa chiunque. Proprio il vostro colore non fa alcuna differenza in questo. La vostra anima potrebbe essere così chiara agli occhi di Dio come l'uomo di un altro colore. Vedete? Dio ha fatto di un medesimo sangue tutte le nazioni, un medesimo sangue. Lo sapevate che quell'uomo di colore, morendo, potrebbe darvi una trasfusione di sangue? Sapete che l'uomo giallo può dare all'uomo bruno, l'uomo bruno all'uomo nero, l'uomo nero all'uomo bianco. Ma non mettete mai sangue animale dentro di voi, morirete. Quindi questo lo dimostra, vedete. Quindi non siamo per niente venuti da animali, siamo un sangue umano, proprio così, creato da Dio. E ora solo per una breve lezione stasera che ho creduto opportuna, volevo e il mio argomento di stasera è la scritta sulla parete. E sapendo che il tempo in cui viviamo, proprio prima della venuta del Signore Gesù, e vedendo arrivare la vecchia Azusa Street, ora a 50 anni da che lo Spirito Santo è stato in America, e vedere che il rifiuto di esso in tutto, credo, sarebbe molto opportuno stasera se leggessimo in Daniele e scoprissimo proprio delle cose che ci sono state preannunciate in questo giorno. Ma prima di aprire il suo libro, chiniamo il capo e parliamo con lui solo un momento. Nostro Padre Celeste, stasera ti rendiamo lode per tutta la bontà e la misericordia che noi povere creature indegne abbiamo ricevuto da te tramite la tua grazia sorprendente. Oh Dio, quando staremo là 10.000 anni, come diceva il poeta, non avremo meno giorni per cantare la tua lode di quando abbiamo iniziato al principio. Che tempo sarà, sapendo che nel prossimo futuro, che abbiamo queste grandi speranze e aspettiamo con grandi anticipazioni di guardare il volto di colui che è stato invisibile in mezzo a noi e ci ha benedetto così miracolosamente. Vuoi venire stasera, Padre, mentre apriamo la parola? Possa lo Spirito Santo entrare direttamente nella parola e portarla direttamente nell'uditorio, in ogni cuore preparato. Il terreno è tutto preparato, il seme cadere nel buon terreno e produrre il centuplo. Concedilo, Padre, perché lo chiediamo nel nome del tuo amabile Figlio, il Signore Gesù. Amen. A proposito di leggere la parola, ho sempre l'impressione che le mie parole non significhino molto, ma falliranno, perché è solo la parola di un uomo, ma la parola di Dio non fallisce mai. Proprio così. Stavo citando un uomo oggi che aveva in qualche modo pensato di avere confidato nel Signore per la sua guarigione e aveva mancato di ricevere la sua guarigione. E poi si è scoraggiato e ha detto: se non ho abbastanza fede per essere guarito, forse non ho abbastanza fede per essere salvato. E gli ho detto, la base della guarigione divina non è sullo stesso livello della salvezza. La guarigione divina è qualcosa che è stata aggiunta per il credente. Ma la salvezza, quando si riceve Cristo e si nasce di nuovo, si ha una vita immortale che non può perire né invecchiare, non può mai morire, non può mai, è proprio terminato per sempre quando si nasce dallo Spirito di Dio. Ma questo corpo si ammala e si indebolisce, e Dio ci aiuta e ci guarisce, e noi ci ammaliamo di nuovo, ed è solo temporaneamente, fino a quando il viaggio non è finito, ma la salvezza è permanente per sempre. Amen. Questa non viene meno. E ora nella parola, la fede viene dall'udire e l'udire della parola. E nel quinto capitolo di Daniele leggiamo come accesso per un testo nel 22° versetto. Or tu, o Belsazar, suo figliuolo, non hai umiliato il tuo cuore con tutto che tu sai di ciò. E possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Tutte le cose antiche dell'Antico Testamento erano solo un'ombra delle cose nuove a venire. Quelle cose sono successe prima per darci la preconoscenza di quello che potremmo aspettarci in questo giorno se serviamo il Signore e quello che potremmo aspettarci se non serviamo il Signore e se lo serviamo senza troppa convinzione o con tutto il cuore. In Ebrei è detto: avendo intorno a noi un cotanto nuvolo di testimoni, deposto ogni peccato, ogni peso e il peccato che è atto a darci in pace, che possiamo correre con perseveranza il palio propostoci. Ora, tutte quelle cose antiche, Daniele, ho scelto il libro di Daniele, mi piace molto. Non ho insegnato su questo da un bel po' di tempo, ma perché era una preombra del grande giorno in cui viviamo. E nel giorno di Daniele era l'entrata dell'epoca gentile. Dio aveva trattato con i giudei fino a questo momento e ora si sta rivolgendo ai gentili. E in questa grande profezia e visioni e sogni di Daniele e di Nebuchadnezzar e Belsasar e molti dei personaggi che sono nel libro di Daniele, era tutto messo in ordine così che noi potessimo vedere oggi. E come nella visione di Daniele, di vedere l'interpretazione dell'immagine della bestia e ogni cosa dell'epoca gentile, proprio come un regno sarebbe succeduto ad un altro, fino a giungere ai giorni stessi della fine in cui viviamo ora. E vedere in Medio Oriente sorgere tutte queste cose, questi problemi, piccole nazioni lassù di cui non si pensava o addirittura non si parlava da molte, molte centinaia, sì, migliaia di anni. Forse per 2000 anni o 2500 non si è detto molto su quei piccoli paesi fino a questi ultimi giorni. E le cose molto preziose che pensavamo fossero insignificanti, luoghi come il Mar Morto, e scopriamo che il Mar Morto ha più tesori di tutto il resto del mondo messo insieme, e tutte le miniere di uranio, e tutto il resto. Giusto una piccola cosa che l'Inghilterra fu disposta a restituire agli arabi e disse non c'era niente in esso, perché volevano quelle vecchie terre rocciose, ma mancarono di capire, ha detto la Bibbia, che sarebbe sbocciato come una rosa e avrebbe portato la sua abbondanza. Quanto poco, come l'uomo nei giorni passati e anche oggi, come hanno giudicato male le cose, non prendendole dalla parola di Dio. Che errore vitale fece allora l'Inghilterra, che errore vitale danno, restituendo all'India i suoi diritti. Ma non si rendono conto di quelle cose, perché non leggono la Bibbia. E se questo è vero tra le nazioni, quanto più lo è tra il genere umano stasera, che non dà valore alla propria vita giorno per giorno per leggere la Bibbia e vedere ciò che Dio ha posto nella sua parola per ogni uomo e il vostro atteggiamento verso Dio e verso la sua parola. Durante questo periodo di deportazione in Babilonia, un momento molto significativo. In primo luogo furono portati giù in Egitto, in secondo luogo furono portati in Babilonia ed entrarono i gentili, e poi il terzo furono portati, cioè dispersi dall'impero romano. E il 7 maggio 1947 sono stati nuovamente riconosciuti tra le nazioni del mondo per la prima volta da 2500 anni. Lo sono stati i giudei. L'inizio della fine, il fico che mette i suoi boccioli, l'antica stella a 6 punte di Davide, la più antica bandiera che abbia mai sventolato sulla terra, si è alzata di nuovo sul pennone per la prima volta da 2500 anni, segnando una promessa definitiva che Dio aveva detto ai profeti ebrei che avrebbe avuto luogo. Egli alzerà un vessillo. E quando la vediamo sventolare su Gerusalemme stasera, vedere Dio indurire il cuore degli uomini come Stalin, Hitler, Mussolini e tutti quelli per perseguitare i giudei e riportarli in patria, sappiamo che il tempo è vicino. Oh, che giorno e che opportunità che anche il più debole dei cristiani ha oggi di testimoniare per la gloria del Signore Gesù. Che opportunità di fare qualcosa che i profeti desiderarono fare ed è messa nelle mani del cristiano più debole, la piccola casalinga, e nelle sue mani oggi di testimoniare del Signore Gesù e della sua risurrezione. E i giudei si erano allontanati da Dio, si erano raffreddati, sviati, e Dio permise che venisse una nazione straniera, il che era stato profetizzato dai profeti, e li avrebbe dispersi, e li avrebbe deportati, perché si erano allontanati da Dio. E ora, se Dio amò tanto i giudei e furono i suoi primi eletti come popolo, egli chiamò fuori i giudei. E tuttavia, quando loro seminarono, dovettero raccogliere ciò che avevano seminato. E noi non siamo espulsi, cioè non siamo immuni dai giudizi di Dio quando disobbediamo ai suoi comandi. Proprio così. Questo vale per le nazioni, o gli individui, o le chiese, o qualunque cosa sia. Quando disobbediamo a Dio, riceveremo il giudizio per questo. Dio è giusto e non può fare nient'altro, ma ogni uomo riceverà una giusta ricompensa per le sue azioni che ha compiuto. E ora, come in quel grande momento di allontanamento e la caduta dei giudei, e Dio permise a una nazione pagana di venire e portare via gli eletti giù in cattività perché non avevano servito il Signore con tutto il cuore. Bellissima immagine del giorno che stiamo vivendo. Eppure siamo stati un popolo eletto e selezionato, un popolo benedetto al di sopra di tutto il resto del mondo. Ma quando dimentichiamo i comandamenti di Dio e causiamo il grande bere, tumulto e divorzio e adulterio e le cose che stiamo erigendo e che rendiamo assolutamente legali in questa nazione, Dio ha nazioni che possono venire e prendersela in qualsiasi momento egli voglia. Avete sentito quel commentatore l'altro giorno che ha appena lasciato la Russia? Ha detto che avevano almeno 10.000 bombardieri a reazione che possono anche non fermarsi mai a fare rifornimento e carichi nei loro hangar di bombe atomiche che potrebbero volare sopra l'America e tornare indietro senza nemmeno fare rifornimento. Pensate, ogni aereo che trasporta almeno 8 o 10 bombe atomiche e all'idrogeno, che potrebbero mettere 150 milioni di persone a questa nazione, a un totale annientamento nel tempo di un'ora. E noi andiamo avanti nel peccato, nella corruzione, abbandonando il Signore, facendo le cose che sono contrarie alla sua volontà e ridendo e prendendo in giro chi cerca di agire bene. Cos'altro potremmo aspettarci se non una ripetizione della deportazione in Babilonia? Proprio così. Notate lì dentro, Dio aveva un servo laggiù di nome Daniele, un giovane profeta di circa 40 anni, che serviva il Signore con tutto il cuore, e Dio aveva un'opera da fargli compiere. E nella deportazione di Babilonia, ricordate, se Dio ha un'opera da farvi compiere, tutti i demoni del tormento non possono prendervi, non possono spaventarvi in alcun modo. Dio ha uno scopo per la Chiesa dello Spirito Santo e tutti i diavoli dell'inferno non saranno mai in grado di portarlo via. Dio ha uno scopo per essa ed essa non sarà mai distrutta finché Dio non le lascia compiere lo scopo che le ha ordinato di fare. Ed essa lo farà. E ricordate, quando Daniele andò con i giovani ebrei là dentro, voglio che notiate, molti di loro avevano già una mentalità mondana, a molti di loro non importava, mentre vanno proprio con la corrente di minor resistenza. E non è quasi l'immagine del nostro paese di oggi? E questo può essere scioccante, ma è circa l'immagine della Chiesa di oggi. Lasciate stare la nazione. Avanza proprio con la corrente di minor resistenza. In ogni direzione che il vento soffia, salpa semplicemente, va dritto avanti. Oh Dio, donaci uomini come Daniele, donaci cristiani come Sadrach, Mesach e Abednego, che sono disposti a sacrificare o a perdere ogni diritto che hanno per diventare servitori del Signore. Notate, Daniele, quando scese a Babilonia, sapeva che sarebbe andato tra increduli, i non circoncisi. E quando andò laggiù, sapeva che sarebbe rimasto implicato con loro, non perché volesse esserlo, ma perché la nazione era caduta e lui dovette andare in cattività con loro. Ma Dio era con lui come uno straniero. Ciò mi piace. No, anche se siamo stranieri, Dio sarà ancora con voi. Un piccolo racconto, non so, l'ho raccontato tante volte, potrei averlo raccontato al tabernacolo, ma mi viene proprio in cuore in questo momento. Qui qualche tempo fa, giù nel sud, una volta compravano schiavi e li compravano e avevano i mediatori per andare a comprare, proprio come oggi fanno con una rivendita di auto usate, per vendere alle persone la razza di colore come schiavi. E quando lo facevano, le persone andavano nelle vecchie piantagioni e vedevano un gruppo di schiavi. Se avevano l'aspetto di buoni lavoratori, lui offriva un certo prezzo, comprava questi schiavi e li portava e li vendeva come buoni lavoratori da qualche altra parte e traeva un profitto sullo scambio. Ora, un giorno passò un mediatore e vide un gruppo di schiavi che lavoravano in una certa piantagione, un centinaio o più di schiavi, ed erano tristi perché erano lontani da casa. Molte volte li frustavano perché non volevano lavorare, pensavano che non sarebbero mai più tornati a casa, i bambini che non avrebbero più visto, papà e mamma che non avrebbero più visto, i loro familiari che non avrebbero più visto ed erano molto abbattuti, come è così facile diventare, specialmente quando si è oppressi. E quello che piace fare al diavolo su di voi è opprimervi. Sapete, è un trucco del diavolo di opprimere. Ma quando il cristiano conosce i suoi diritti legali, amen. Quando si può citare la parola di Dio, mai ti lascerò né ti abbandonerò. Quello allontana tutta l'oppressione e le nuvole cominciano a schiarirsi. Ma se solo sapete quello che Dio ha promesso, e Dio è fedele, egli può mantenere la sua promessa o non l'avrebbe mai promesso. E allora questo mediatore passò e notò uno di quegli schiavi. Oh, mai! Non era come gli altri. Non si doveva frustarlo. Era proprio ritto, con il petto in fuori e il mento in su. Ed era semplicemente disposto a lavorare o a fare qualsiasi cosa. Proprio un tipo sveglio e brillante. E il mediatore disse, vorrei comprare quello. Disse lui, il padrone, disse, lui non è in vendita. Disse, perché? Cos'è? Disse, è un capo su tutti gli altri? Disse, no, è solo uno schiavo. Beh, disse, forse gli dai da mangiare un po' meglio di tutti gli altri? Disse, no, lui mangia lì fuori, nella mensa con tutti gli altri. Beh, disse, cosa lo rende così insesto? Disse, me lo sono sempre chiesto finché non ho scoperto qualcosa. Disse, sai cosa ho scoperto? Che suo padre è il re della tribù. E anche se è uno straniero, sa comunque di essere figlio del re. Amen. Fratello, anche se siamo alienati in questo mondo, dove c'è peccato e caos, eppure mettete in fuori il petto e lanciate in alto lo sguardo. Siete figli e figlie di un re. Che tipo di persona dovrebbe... Lui lo faceva per tenere alto il morale degli altri. Ed è quello che dobbiamo fare, chi è nato di nuovo dallo Spirito Santo, mantenere un buon animo. Che tipo di persone dovremmo essere, sapendo che il nostro Padre Celeste è il Re. Solo una cosa, lo schiavo non sapeva che sarebbe mai tornato a casa. Ma c'è una cosa benedetta, noi sappiamo che un giorno torneremo a casa. Amen. Gesù ha detto, io tornerò e vi accoglierò a me. Così dove sono io, possiate esserci anche voi. E non lasciate che i vostri cuori siano turbati. Non pensate a nient'altro, ma tenete a mente queste cose. Questo farebbe cantare un tordo in piena notte, quando può saperlo. Me lo sono chiesto spesso. Vedo il fratello Wright seduto qui. Una volta predicavo nella chiesa battista. Vedevo quel vecchio tordo beffeggiatore appollaiato là fuori di notte a cantare in quel cespuglio di cedro. e mi chiedevo cosa lo facesse cantare, e mi misi a leggere sugli uccelli, e scopro che quello che fa lo noto in una notte nuvolosa. Cantava proprio di tanto in tanto, guardava le stelle, e ogni volta che vede le stelle brillare sa che il sole splende da qualche parte, così si mette a cantare. E penso che sia così con i cristiani, finché possiamo avvertire e sapere che la presenza di Dio è con noi, un po' di gloria che cade ogni tanto, un po' di risveglio all'antica, o un vecchio cantico di alleluia che ci fa cantare con tutto il cuore, perché sappiamo che lo Spirito Santo sta ancora scendendo da qualche parte, Dio sta ancora ricevendo gloria. Che cosa meravigliosa! Daniele, un alieno, lontano da casa, molto giù, ma guardate cosa fece. Si propose in cuore che non si sarebbe contaminato con le azioni del re laggiù. Oh, i cibi sofisticati del re e tutte le sue prelibatezze di cui si doveva cibare, e i suoi vini, liquori, ma si era proposto in cuore, mentre era un alieno, che si sarebbe mantenuto per Dio. Amen. Eccovi, anche se il mondo vi abbandona, sebbene tutti ridono di voi e vi chiamano con ogni nome fanatico con cui si possa chiamare, proponetevi nel cuore di fare ciò che è giusto, proponetevi nel cuore che non avrete nulla a che fare con il mondo. Viviamo nelle ombre della venuta del Signore. Cosa potete promettere a voi stessi? Chiunque. Cosa può promettere una nazione? Non rimane nessuna promessa. Non è rimasto nulla, c'è il caos in ogni cosa, non c'è niente da questa parte, potete vedere, ma guardate in alto da quella parte, ogni promessa nella parola è vera, un giorno glorioso Gesù verrà e tutte queste cose saranno portate via e Cristo regnerà. Non è una speranza meravigliosa sapere che questi vecchi corpi gracili e fragili in cui viviamo e questi piccoli fragili fili della vita su cui camminiamo un giorno cederanno e ogni ruota mortale che gira si fermerà e faremo un viaggio sulla collina di Sion per vivere nella presenza di Dio per sempre come un uomo nuovo e una donna nuova, giovani e nello splendore della gioventù, per essere così per sempre. Lì i vecchi saranno giovani per sempre, trasformati in un istante. Immortali risplenderanno a sua somiglianza, le stelle e il sole a splendere. Che gloriosa sicurezza abbiamo di questo, perché l'eterna parola di Dio è stata vera in tutte le epoche, l'ha promesso al credente. Di cosa dobbiamo preoccuparci? Di nulla, ma siatene proprio felici. Ora, Daniele disse, me lo proporrò nel cuore, non importa quanta pressione mi mettono addosso, quanto ridano e dicano che sono un santo rotolante, questo non mi disturberà minimamente. Questo non mi turba neanche un po', rimarrò fedele a Dio, non importa cosa accadrà, questo è il modo, allora arriverete da qualche parte quando cominciate con quell'attitudine. Ricordate, sono i motivi che avete verso qualsiasi cosa che determinano ciò che ne ricaverete, sono i vostri motivi, se i vostri motivi sono giusti, andrà tutto bene. Ma rendete sempre giusti i vostri motivi. Servite il Signore per un solo scopo, perché lo amate. Non perché avete paura dell'inferno, non perché avete paura di morire, ma perché lo amate, che vi ha amato quando non eravate amabili. Ecco, caro agnello morente, il tuo prezioso sangue non perderà mai la sua potenza finché tutta la Chiesa di Dio riscattata sarà salvata per non peccare più. Proprio così. Da allora per fede ho visto quel fiotto che le tue ferite sgorganti colmano. Amore redentivo è stato il mio tema e lo sarà finché morirò. Che meravigliosa citazione del poeta. Ed è così. Prendetevi tutto il resto, ma me date amore. Se avessi ogni dono della Bibbia e potessi scambiarlo con l'amore, non batterei mai ciglio. Lo prenderei subito. Fatemi sentire nel cuore le benedizioni del Signore Gesù e il suo amore divino, che vengono sparsi in giro dallo Spirito Santo, e scambierò ogni dono della Bibbia per quello. Sì, Signore! Scambierei un dominio se fossi un re seduto su un trono e il mondo fosse il mio dominio. Darei ogni centesimo di ciò e rinuncerei a 1 milione di anni di questa vita in questo mondo qui per avere l'amore di Gesù Cristo che viene sparso in giro nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Non c'è niente da paragonare con questo. Quindi proponetevi nel cuore ora che servirete il Signore indipendentemente da quello che dice il mondo. Oh, com'è astuto il diavolo! Com'è furbo, amici! Osservatelo nell'ambito del piccolo ministero che il Signore mi ha dato in tutto il mondo e in diverse nazioni. E vedere quella scaltra mano del diavolo così astuta. Come può farvi turbare facilmente e far sembrare che sia la verità? Sì, Signore, la più grande bugia che sia mai stata detta conteneva verità. La prima bugia che sia mai stata detta conteneva verità. La prima bugia che il diavolo abbia detto a Eva conteneva molta verità. Disse che lei sarebbe stata consapevole, sarebbe stata saggia, avrebbe avuto più conoscenza. Tutto ciò era vero. Poi disse, sicuramente non morirai. Ma Dio disse, tu moriresti. Così quello proprio lo decideva. Resta fedele alla parola. E Daniele aveva intenzione di proporsi in cuore che sarebbe stato fedele a Dio, alla parola di Dio. E mentre era laggiù, il Signore poté servirsi di lui. Perché poté servirsi di Daniele? Perché lui se lo era proposto in cuore. E se volete essere usati da Dio, proponetevi in cuore che lo amerete e lo servirete, e tutto andrà bene. Il re fece un sogno e, oh, come vorrei avere il tempo di andare in... Ho predicato su questo una volta qui al tabernacolo per settimane e settimane e settimane, molti anni fa, una quindicina, forse 20 anni fa. Come in questa entrata del giorno del gentile, quando Dio si rivolse ai gentili lì e mostrò favore al re Nebuchadnezzar e gli diede un grande trono. La prima cosa che accadde, il re si esaltò in cuore suo. Questo scorre proprio nella natura dei gentili, di fare così. Si gonfiano. Siamo una grande persona. Questo è quello che è successo alle chiese. Si sono gonfiate. Siamo una grande denominazione. Questo è quello che è successo ai presbiteriani, metodisti, battisti, pentecostali e a tutti gli altri. Vi gonfiate. Siete qualcosa di grande. È proprio in quel momento che Dio vi lascia, quando fate così. Diventate un'organizzazione possente. Ma preferirei essere un umile servitore del Signore, piuttosto che avere tutte le organizzazioni che ci sono nel mondo. Sì, o andare nella chiesa più grande, o appartenere alla maggioranza. Preferirei essere nella minoranza in ogni caso ed essere a posto con Dio. Sì, in qualsiasi momento. E poi quando vediamo questo re, allora il re Nebuchadnezzar, come si esaltò nel cuore e Dio dovette fargli mangiare l'erba come un bue per diversi anni. Come i suoi capelli crebbero come piume d'aquila e le sue unghie come artigli d'uccello, e come dovette, fino a quando il re riconobbe in quel suo di non essere nulla. Ed era il Dio del cielo che tirava su chi voleva e abbassava chi voleva. E molte volte forse non abbiamo i capelli che crescono come piume di aquila, e le unghie forse non crescono come artigli di aquila, né forse mangiamo l'erba come un bue. Ma a volte Dio deve mettere un'afflizione su di noi per farci sapere che Egli è ancora il sovrano della nostra vita, e noi siamo qui solo perché Egli ci permette di essere qui. Ed è la sua grazia che noi siamo qui e noi dobbiamo servirlo. E qui qualche tempo fa stavo parlando con un uomo nell'Idaho quassù, e disse, beh, signor Branham, disse, io allevo maiali. Disse, mio nonno aveva questa mandria, ha istruito noi figli, e la stessa mandria io ho istruito i miei figli, e i miei figli sono cresciuti e istruiscono i loro dalla stessa mandria. Dissi: è molto bello, signore, e questo è un lavoro legittimo, è di allevare bestiame. Ma, dissi, sapeva che Dio vi ha messo qui per qualche altro scopo, oltre che allevare maiali per istruire i vostri figli? Dio vi ha messo qui per essere figli e figlie di Dio. E se mancate di ottenere quello, mancate di ricevere lo scopo stesso per cui Dio vi ha posto di essere sulla terra. Proprio così. Non importa quanto onesti, quanto decenti, quanto morali si possa essere, quanto buoni si possa essere, quanto si possa essere una brava persona socievole, si manca ancora la chiamata, a meno che non si servi il Signore Gesù e non si diventa un figlio e una figlia di Dio. Non importa quanto si possa essere un buon vicino, quanto si possa essere qualcosa di buono, va tutto bene e noi lo apprezziamo. Ma fratello mio, finché non divento un figlio di Dio, manchi di rispondere allo scopo per cui Dio ti ha posto di essere sulla terra. Proprio così. Ora, il re Nebuchadnezzar era un uomo altero. Disse: guardate cosa ho fatto. Poi il Signore gli diede un sogno e questo lo turbò. E quando lo fece, vide una grande immagine, e noi conosciamo bene quell'immagine. E notate la precisione dell'eterna parola di Dio. Il re Nebuchadnezzar vide un'immagine con una testa d'oro, e il suo petto qui era d'argento, e le sue cosce erano di rame, e i suoi piedi erano di ferro e argilla. Ora notate come quei regni, il materiale più morbido è l'oro. Quello che viene dopo, più duro di quello, è l'argento. Quello dopo è il rame, e il più duro di tutti è il ferro. Il ferro è il più duro. E notate come sarebbe iniziato il mondo dei gentili. Sarebbe iniziato morbido, poi avrebbe continuato proprio a diventare più duro, più duro, più duro, più duro, fino a quando alla fine uscì nell'argilla e nel ferro mescolati insieme. E ognuno di quei regni, ora pensate, 2500 anni fa, una sola persona che si propose in cuore, che avrebbe servito il Signore e che non si sarebbe contaminato, predisse questo giorno alla perfezione. E ogni altra epoca a venire perfettamente, come il regno babilonese fu tolto, i Medi e i Persiani se ne impadronirono, e la Grecia se ne impadronì, e Roma se ne impadronì, e si spezzò in entrambi i piedi che è Roma orientale e occidentale. E come nella romana avrebbero avuto due chiese diverse tra i gentili, una sarebbe stata cattolica e una protestante, il ferro della chiesa cattolica romana e l'argilla della protestante, come non si sarebbero mescolati insieme, ma avrebbero mescolato i loro semi, uno sposandosi con l'altro, cercando di spezzare il potere dell'altro, proprio perfettamente, esattamente come Dio aveva detto che sarebbe successo. E questo è avvenuto nel modo più perfetto che potesse avvenire, e ogni altra promessa di Dio si avvererà proprio perfetta come lo era quella. Un giorno andremo a casa nella gloria, un giorno Gesù verrà. Credo, venendo ora al testo, che stiamo vivendo proprio nel giorno in cui Dio aveva promesso che avrebbe riversato il suo spirito sulla Chiesa gentile. Riversò il suo spirito sulla chiesa degli ebrei là all'inizio nel giorno di Pentecoste. Disse: ci sarà una prima pioggia e l'ultima pioggia, i due popoli diversi, il giudeo e il gentile, e in questi ultimi giorni egli riverserà il suo spirito sulla chiesa gentile. Ora, voglio che notiate, non appena il re vide questa visione e lo fece, costrinse ogni persona nel suo regno, nel suo dominio, ad adorare questa immagine. Fece un'immagine ed è creduto dagli studiosi, in cui credo che una persona ripiena di spirito lo vedrebbe, che lui adorò Daniele, è quello che fece. E fece un'immagine a Daniele e la chiamò Beltesazar, chiamò Daniele Beltesazar, che era il nome del suo Dio, e fece un'immagine e costrinse ogni persona ad adorare quell'immagine. Voglio che notiate che all'inizio dei gentili, quando Dio si occupò di loro, diventarono arroganti in cuore loro e costrinsero ogni uomo ad adorare l'immagine di un uomo santo. E l'epoca dei gentili entrò con questo, uscirà nello stesso modo. Lo stesso modo, un boicottaggio del marchio della bestia che costringerà la gente ad adorare immagini e a fare le cose che ci sono state insegnate che erano contrarie alla parola di Dio. E fratello, sarà così astuto e scaltro che sedurrà gli eletti stessi se possibile. Quindi è meglio che ve lo proponiate in cuor vostro stasera e siate riempiti dello Spirito Santo di Dio. Così sarete in grado di discernere la cosa giusta e la sbagliata quando il proclama sarà emesso. Alleluia! Quando vediamo tutte le potenze orientali, medio orientali, quando vediamo di nuovo il mondo orientale e occidentale che si uniscono, vediamo quei due piedi nella visione di Daniele. Vedete, si sta proprio ripetendo ancora ed è una rinascita del vecchio impero romano che si avvicina, sicuro come io sono qui. È vero, è tempo che sorgano dei Daniele, è tempo che le persone che se lo propongano nel cuore, che vivranno fedele a Dio, allo Spirito Santo e ai principi della Bibbia, nonostante ciò che il resto del mondo ha detto. Guardate che bel grande baccano avevano. La prima cosa peggiorò sempre di più. Ora lo vediamo arrivare a un capo. E proprio il capo della cosa arrivò a un punto in cui si diedero all'immoralità e sposarono mogli e si mescolarono, matrimoni misti e tutto il resto. E alla fine il re venne al punto che chiamò tutte le sue mogli, sposandosi e facendo matrimoni misti, e chiamò tutti i suoi signori e le sue concubine tutti insieme per fare una grande festa una sera. Li chiamò tutti insieme per fare una grande danza campestre, come la chiameremmo oggi, nient'altro al mondo. Esatto, un grandissimo giubileo. E tutta la gente, e forse molti dei giudei erano proprio lì con loro, e li fece venire tutti, e dopo aver bevuto abbastanza bene, ebbero voglia di entrare a prendere le cose religiose e di divertirsi un po' con esse. E quando un uomo si intossica di whisky o di bevande forti, non è mentalmente a posto. Quindi si è abbastanza mentalmente a posto da sapere che non dovrebbe farlo. Poi va e lo fa lo stesso. Dio lo riterrà responsabile per questo, a prescindere che lui sia ubriaco. Perché glielo dimostrò quella notte, lo fece, proprio così. Sapete bene che non si deve farlo in primo luogo. Sapete bene che non si deve commettere adulterio. Se venite colti in flagrante, siete proprio colpevoli. E Dio vi coglierà, non preoccupatevi di questo, proprio così. E se mentite o rubate o qualsiasi altra cosa, Dio vi coglierà. Ricordatevi, i vostri peccati vi scopriranno, sicuramente lo faranno. Quindi proponetevelo nel cuore stasera che servirete il Signore. E avevano tutti gli esempi di ciò che Dio avrebbe fatto. Gli era stato predetto attraverso il re. In realtà suo figlio è chiamato Belsasar, ma era suo nipote, era di sua figlia. Lui aveva una, Nebuchadnezzar aveva una figlia e aveva sposato un generale, e il figlio di questo generale era Belsasar. Così, quindi era suo nipote. E lui sapeva quello che Dio aveva fatto a suo nonno per essersi messo in quella condizione. E aveva tutte quelle cose e quello che aveva fatto. Eppure ignorò tutto quello che Dio aveva detto. Lo ignorò e andò avanti a modo suo. E fratello, sorella, se questa non è l'immagine del paese di oggi, non so cosa lo sia. Quando la Bibbia dice che è sbagliato fare queste cose e la Chiesa continuerà sempre a farlo, noi rendiamo legale il bere whisky, rendiamo legale il bere birra, permettono alle donne. Qui l'altro giorno io e il mio amico là in fondo stavamo andando a caccia di scoiattoli e siamo usciti e ho usato i fucili per tutta la vita e abbiamo eretto una grande barricata d'acciaio e tutto il resto e abbiamo sparato un paio di proiettili per vedere se il nostro mirino era dentro lassù nel cortile e hanno chiamato la polizia e loro sono venuti lì e hanno detto era pericoloso vivere nel quartiere. Io ho detto, allora dovrei chiamare la polizia e dir loro, è pericoloso avere quelle donne nude che si sdraiano lì fuori in quel giardino di gente che guida su e giù per la strada. Sanno che non si deve fare, la natura stessa vi dirà che non si deve fare, ma si è giunti in un giorno che ignorano ogni legge di Dio, si inventano le loro fantasie create dall'uomo e servono in quel modo. Fratello, non abbiamo niente al mondo se non un'altra Babilonia. Esattamente, abbiamo un modo moderno di Babilonia. È una grande festa di ubriachi che giace fuori e la Chiesa, non solo i peccatori, ma membri di Chiesa lo fanno. La domenica pomeriggio che si radunano, che bevono. Delle ragazzine fuori per strada con un cappotto così, così freddo, merendo quasi di freddo, senza vestiti sotto. C'è solo una cosa, è l'unico punto nella Bibbia che si fosse mai agito che abbia fatto togliere gli abiti a una persona ed erano posseduti dal diavolo. Proprio così. È la verità e non ci sono complimenti su questo, compromettente. È la verità. È il diavolo che entra in quelle persone che le fa spogliare. È il diavolo. Voi non avete intenzione di sbagliare, ma donna, è il diavolo che lo fa. Un tempo era sbagliato che le donne della santità portassero il trucco sul viso e ora invece ci sputano sopra in ogni modo e cantano e giubilano e lodano il Signore come se non ci fosse niente in questo. Oh fratello, ti rendi conto che è il diavolo che sta facendo questo? Proponitelo nel cuore che vivrai, se all'antica vivrai all'antica e servirai il Signore Dio dei cieli e della terra. Proponitelo nel cuore. Notate come si sono allontanati. Una volta era sbagliato che gli uomini bevessero. Beh, ora è popolare. Ovunque si vada nelle loro sale. Ero in un convegno della scuola domenicale non molto tempo fa, nella sala, la sala dell'albergo dove alloggiavamo, il gruppo di ubriachi più terribile in cui mi sia mai imbattuto in vita mia. E loro andavano su e giù con gli ascensori, in un convegno della scuola domenicale. E ragazzine e ragazzine che entravano insieme nella stessa stanza e stavano tutta la notte. E il loro arcivescovo stava lì, che lo permetteva. Fratello, sono volutamente ignoranti. La parola di Dio ha detto separati da questo caos e da queste assurdità. E la nostra nazione americana ha un tasso più alto nei tribunali dei divorzi di tutto il resto del mondo messo insieme. Qual è il problema? Siamo pronti per il giudizio. Si può predicare la Bibbia, la potenza dello Spirito Santo e la risurrezione di Cristo e i segni e i prodigi che accompagnano il credente. Parlare che i doni ritornano nella Chiesa, la restaurazione di tutte le cose. E i predicatori rideranno persino di te e diranno, hai perso la testa. Fratello, me lo sono proposto nel cuore indipendentemente da ciò che l'America ha da dire. Se devo essere scomunicato, io predico tutta la Bibbia o niente di tutto ciò e rimango fedele ai principi del Dio vivente. Certamente. Proponetevelo nel cuore di fare ciò che è giusto. Pensate a ciò che è sacro. Avevo una piccola croce appesa davanti alla mia macchina scendendo a Salisbury l'altro giorno. Un uomo è salito in macchina, ha detto, Billy, voglio farti una domanda. Ha detto, sapevi che è cattolica? Io ho detto, cosa? Ha detto, la croce. Ho detto, oh no, quando mai i cattolici hanno avuto l'opzione sulla croce? Esatto, ho detto, questa è un emblema della fede cristiana. Ho detto, il cattolicesimo adora i morti, come Maria e Santa Cecilia e tutti quegli altri piccoli 10.000 santini che hanno. Questo è il cattolicesimo. Ma il protestantesimo è la croce, è il Cristo che è risorto dai morti ed è vivo stasera per sempre, è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Amen. Ho detto, ti dirò perché la pendo lì. Ho detto, è perché io potrei trasferirmi. Uno di questi giorni mi dicono che il sindaco di Miami è fuori facendo un proclama, cioè ogni donna che viene in strada deve essere coperta dal collo alle ginocchia. Ho detto, io mi trasferirò a Miami nonostante quanto la detesti. Sì, ho detto, il motivo in qualunque direzione si guardi, a est o a ovest, o a destra o a sinistra, è sempre una sorta di volgarità. Ti è davanti sempre. E quando guardo quella croce posso vedere qualcosa di meglio e penso al prezzo del riscatto che Dio Onnipotente dal cielo che ha salvato la mia anima. Quando penso che su quella croce, l'emblema della sofferenza e della vergogna, fu su quella vecchia croce che Gesù sanguinò e morì per salvarmi e santificarmi dalle cose del mondo. E Lui è sempre davanti al mio volto. Proprio così. Ora, nel giorno che stiamo vivendo le cose che... Notate, in tutto quel caos, andarono a prendere i vasi sacri del Signore e vennero fuori e ci bevvero vino dentro e si presero gioco e si divertirono con le cose sante di Dio. È proprio quello che stanno facendo oggi, è proprio quello che hanno fatto da 50 anni, è proprio quello che hanno fatto sin da Azusa Street, è esattamente quello che stanno facendo qui. Se ne prendono gioco e dicono che non ci sia niente in esso. Dicono il dono divino della guarigione, il dono divino di parlare in lingue, il dono divino di interpretare, il dono divino della preconoscenza, della profezia, tutto questo è divinazione. Non c'è niente in questo, è tutto del diavolo. E non rendendosi conto quando pronunciano quella parola che si suggellano lontano da Dio per sempre. Gesù ha detto: chiunque dirà una parola contro di me sarà perdonato. Ma quando lo Spirito Santo verrà e farà questa stessa opera, dire una parola contro quello non sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. E lei è pesata sulla bilancia e trovata mancante. E la scritta è sulla parete stasera, esatto. Fratello, dobbiamo certo affondare. Non intendo la Chiesa, intendo la nazione. Deve certo affondare, poiché è una nazione. Deve affondare perché l'intera faccenda è diventata fetore dinanzi a Dio e i cosiddetti religiosi sono diventati peggio dei comunisti perché sanno fare meglio e non vogliono farlo. Pensate proprio a oggi, pensateci! La spina dorsale di questa nazione sono quelle brave vecchie madri e papà là fuori e al loro incontro di preghiera in ginocchio, in preghiera! Sono le persone che servono Dio, sono la spina dorsale di ogni nazione e tuttavia vengono derisi, chiamati di tutto, quasi quello che c'è sotto il sole per chiamarli così, e vengono derisi. Ricordate dopo un po' la scritta venne sulla parete, mene mene tekel ufarsin, che significa tu sei stato pesato sulla bilancia e trovato mancante. Fratello, quando vedo il vessillo innalzato là a Gerusalemme, quando vedo i giudei che tornano indietro, quando vedo quel problema del Medio Oriente, la piccola vecchia India si trova laggiù tutti questi anni, e ora è un tema dominante, gente analfabeta, ma un tema dominante. Abbiamo mancato di predicare il Vangelo a loro. Abbiamo fatto tutto il resto. Abbiamo persino costruito grandi chiese, spesso miliardi di dollari per metterci una chiesa. E i missionari non possono andare perché non hanno i mezzi finanziari per andare avanti. E siamo andati laggiù e quei missionari sono andati laggiù e cercano di parlare a loro del Signore. Ecco arrivare agli altri che li seguono con gran bella finezza e anche prendendoli in giro e schernendoli. Mi sono trovato a guardarlo con i miei stessi occhi. Fratello, siamo stati pesati sulla bilancia e trovati mancanti. Il missionario faceva la marcia dei centesimi sull'altare e l'azienda della birra faceva la sua, il denaro delle decime che sarebbe dovuto andare a Dio. Esattamente la verità. Abbiamo assolutamente donato alla cosa sbagliata. Abbiamo messo tutto in quella cosiddetta organizzazione, piccoli enti di beneficenza e cose del genere. Quando gli uomini vanno in giro in grosse Cadillac verdi con anelli di borriche, un sigaro da 50 centesimi in bocca, ricevendo $500 a settimana da distribuire ai suoi amici. Proprio così. Questa è la spina dorsale di tutto questo. E il diavolo è arrivato da Parigi, dove loro erano le persone peggiori, più disgustose, più sgradevoli che ci siano al mondo. E sono venuti qui. E noi abbiamo modellato la nostra gente come loro. Tutte le donne hanno la loro idea modernistica. Vi ricordate? Lo stavo leggendo l'altro giorno in alcuni resoconti di Hollywood. E sapete dove la prima canzone che sia mai stata data alla radio, che inizia a far rotolare la palla, non è stata censurata? La prima prima cosa che è cominciata è stata quella vecchia canzoncina. Rotolate quelle vostre, giù le vostre calze e mostrate le ginocchia, ragazze. Guardatele ora, non hanno calze da rotolare giù. Guardatelo, guardate lo sporco, guardate l'oscenità, guardate cosa viene fatto, guardate gli spogliarelli, guardate tutto il resto alla radio, cioè non alla radio ma alla televisione. Lo mettete nei film e cercate di tenere i vostri figli lontani dai film. Voi della santità, voi brave persone, voi che avete cercato di praticare la verità, voi che avete cercato di sostenerla. E il diavolo sta cercando di fare un salto in avanti. Sapete cosa ha fatto? L'ha messo proprio in casa vostra con il nome di televisione. Sì, signore. E ora siamo scesi così in basso e così corrotti e ci siamo riusciti, abbiamo superato Parigi al punto che ora stanno seguendo il nostro modello. Oh, ma... E quando penso, quando ho camminato là per le strade di Parigi e quei vecchi orinatoi, come puzzavano per strada, penso che l'intera nazione dell'America sia diventata un orinatoio moderno al cospetto di Dio Onnipotente. Quando divorzi e stupri e crimini, e lo si fermi se si può, non si può fermarlo. Dio ha detto che sarebbe stato così e lei è pronta per il giudizio. Proponetevi in cuor vostro che non vi contaminerete con le cose del mondo. Signore, lasciatevi crescere i capelli, toglietevi il trucco dal viso e toglietevi quei vestiti volgari. Uomini, allontanatevi da quei sigarette, birrerie e sale da biliardo e venite al Dio vivente e proponetevi in cuor vostro per la grazia di Dio che deporrete ogni fascio che atto a darvi in pace e correrete con perseveranza il palio propostovi. Che giorno, che tempo in cui viviamo, una moderna Babilonia. Allora Dio, che stava proprio per riversare il suo giudizio là, deve essere lo stesso Dio giusto oggi nel riversare il suo qui. E quando l'epoca dei gentili entrò, sotto tumulto e bere donne e caos, la dispensazione dei gentili sta uscendo allo stesso modo. Stiamo uscendo nel caos, per il bere, per l'ubriachezza. I nostri ragazzi adolescenti qui a scuola li fanno iniziare a fumare sigarette e vanno da lì alla marijuana. E molte scuole permettono ai ragazzi di fumare in classe appena prima di fare un esame. E qualche anno fa, quando rotolatele giù e mostrate le ginocchia delle ragazze, era una molto cosa pudica, scioccante. E oggi le donne, le cosiddette donne cristiane, escono per strada in modo vergognoso. Vi dico, farebbe arrossire un arcangelo. Esatto. In che caos ci troviamo? In che condizione è il mondo? Ora, amici, non lasciate che queste parole passino per stupide. Sono vere e sono sensate e sono la Bibbia. E vengono dal mio cuore, se so che cerco di tenerlo aperto davanti a Dio. E fratello, sorella, ricevetelo nel nome del Signore Gesù, nel modo in cui dovrebbe essere dato. E voglio che lo notiate ora, voglio che ascoltiate attentamente, avete notato, appena prima del momento culminante stesso di tutto questo, quando ricevettero la scritta sulla parete, dissero, cos'è tutto questo? Andarono a prendere i loro saggi, presero i caldei, presero gli indovini e nessuno sapeva interpretare quel linguaggio, nessuno poteva sapere cosa fosse. C'era solo un uomo che era rimasto nel loro regno, che sapeva interpretare lingue sconosciute. Dio aveva parlato in lingue sconosciute e aveva scritto con il suo dito in lingue sconosciute. E lì c'era un uomo che aveva il dono dell'interpretazione ed era l'uomo che si era proposto di non contaminarsi con la carne del re. Amen. E aveva la vera interpretazione. C'è un gruppo falso, questo è vero, ma c'era un uomo che aveva l'articolo e poteva leggerlo e interpretò quello che significava. Notate, l'epoca dei gentili è cessata con i doni soprannaturali di Dio all'opera. Iniziò con i doni soprannaturali, finisce con i doni soprannaturali. E i doni soprannaturali sono tornati alla Chiesa ripiena di spirito. Spirito Santo e sono all'opera oggi e stanno leggendo la scritta sulla parete: siamo nel caos. Amen. Proponetevi nel cuore di non servire nessun altro che il Signore Gesù. Proponetevelo stasera che vivrete per Lui. Siamo al tempo della fine, amici. Siamo nel giorno della fine. Guardate cosa è successo. Ricordo la prima canzoncina volgare e ora tutto quello che si potrebbe accendere alla radio. Se non si prende qualche buon programma religioso è uno di questi vecchi bugi-bugi o rock and roll. Proprio così. Pensate a cosa sta succedendo. Guardate la moderna casa americana. Sapete dov'è? Papà, dov'è? È giù al bar a bere in compagnia con il vicino. Dov'è mamma? Beh, giù, alla festa del punto e cucito, a giocare a carte. Dov'è Junior? Nella sua auto sportiva, fuori a correre per le strade, gareggiando con tutti, con una ragazza tenuta stretta in un braccio e una sigaretta nell'altro. Dov'è la sorellina? È giù alla mensa a fare rock and roll, fuori tutta la notte con un gruppo di soldati, con tutto quello con cui può andare in giro. È una casa americana moderna. Fratello, la scritta è sulla parete. Esatto, tu sei pesato sulla bilancia e trovato mancante. E grandi uomini hanno attraversato questa nazione. Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts e loro, predicando il genuino Vangelo del Signore Gesù. E la gente ne ha riso e se ne è presa gioco e lo ha rifiutato seccamente. Ed è rimasta solo una cosa, e il giudizio divino e sta arrivando. E la Russia ha la sua posizione lì che vi aspetta. Fratello, per renderti conto che 150 milioni di persone potrebbero morire in un'ora e questo potrebbe avvenire prima dell'alba. Tutta questa nazione potrebbe essere annientata. E cosa pensi che succederà quando, diciamo almeno, se 10.000 aerei carichi di bombe atomiche, se ognuno di essi sganciasse una bomba atomica o una bomba all'idrogeno su questa nazione, il mondo intero si smuoverebbe completamente dalla sua orbita? Cosa farebbe? Adempirebbe ogni parola che Dio ha detto che sarebbe accaduta. Che cosa farebbe? Al tempo del mondo antidiluviano, quando costruirono le sfinge e così via, quelle grandi piramidi, che oggi non potremmo riprodurle se dovessimo, di nuovo in quello stesso paese dove ora stanno iniziando le agitazioni, in Egitto. Una profezia biblica molto impressionante, se avessimo il tempo di prenderla. Ma non ce l'abbiamo. Ma notate, Dio profetizzò in Ezechiele circa nel 9° o 19° capitolo, non mi ricordo ora qual era lì, che nel giorno prima della venuta del Signore ci sarebbe stata una strada che sarebbe uscita dall'Egitto e sarebbe salita in Siria. E hanno appena completato quella strada, dopo 2500 anni di profezia. E in quel giorno, come Gerusalemme, sarebbe stato innalzato un vessillo, la vecchia stella a sei punte di Davide avrebbe sventolato, e come il sarebbe fiorito come una rosa, e i giudei sarebbero tornati da ogni dove ritornando in patria. Qui l'altro giorno il fratello Argenbright mi ha mostrato quel filmato 3 minuti prima di mezzanotte. Non erano cristiani, questo lo ha detto la scienza. Il vecchio orologio è andato lontano e il pendolo ha battuto avanti e indietro, attraverso problemi e caos e sermoni e messaggi del Vangelo, fino a quando infine 3 minuti prima di mezzanotte. E ho visto quel filmato e li ho visti far entrare quei giudei che venivano dall'Iran, che venivano dall'Egitto, che venivano da tutto il mondo. E lì li portavano dentro, i ragazzi portavano la loro vecchia mamma sulla schiena e sono andati a intervistarli quando siamo atterrati appena sotto. E io sono atterrato al Cairo, in Egitto, ho visto arrivare quei grandi aerei carichi di quella gente. Sono andati e hanno detto: perché state tornando in patria? Ci state tornando per morire, così potete essere sepolti in patria? Quei vecchi giudei con le lacrime che scorrevano sulle guance hanno detto: no, andiamo a incontrare il Messia, alleluia, andiamo a vedere il Messia, sarà lì presto. E quando il fico mette i suoi boccioli, il tempo è vicino persino alla porta. In verità vi dico, questa generazione non passerà fino a quando tutto non sarà compiuto. Quando vediamo l'America, la grande ultima civiltà, fratello, per quanto grande sia la nazione, dobbiamo crollare. Tutto ciò che è mortale deve cedere all'immortalità. Mi trovavo qui qualche tempo fa nel bosco e ho pianto come un bambino. Sono andato qui sulla tomba di mio padre. Lo vedevo lavarsi il viso, le sue piccole braccia corte e tozze. Era un boscaiolo, proprio robusto che più non si può. E vedevo come il signor Coats mi parlò, disse: ho visto il tuo papà senza aiuto. Billy, disse, tu dovresti essere un uomo robusto. Io dissi: ma non lo sono. Disse: ho visto il tuo papà senza aiuto caricare un tronco di frassino che pesava 950 libbre. E pensai: ragazzi, così il mio papà vivrà fino a 150 anni. È morto a 52 anni. Che cos'era? Qui non abbiamo una città stabile. Tutto ciò che è mortale crolla. Non mi importa quanto si è forti, quanto si è sani. Il proprio respiro è nelle mani di Dio Onnipotente. Egli potrebbe prendere solo nel prossimo secondo. Proprio così. Mi trovavo qui vicino a un vecchio albero dove, quando fui salvato all'inizio, non sapevo come parlare al Signore, ma volevo fare la cosa giusta. Non avevo mai parlato con lui, quindi sapete come feci la mia prima preghiera? L'avrei scritta su un pezzo di carta. Essendo un boscaiolo, ho sempre vissuto nei boschi per lo più, e io notai che là fuori io lo vedevo nei boschi. Potevo sentirlo, potevo come sentire i suoi passi mentre passava. La notte, il turbine. Oh, egli cavalca sul turbine. Alleluia, la sua via è in un turbine. Potevo vederlo mentre batteva le mani con le foglie così, tutto. E una voce che diceva: Adamo, dove sei? Oh, sdraiato sotto una coperta con la testa che sbucava fuori, guardando le stelle, sapevo che egli stava nel bosco. E scrissi la mia preghiera, dissi: Dio, sono stato un uomo orribile, se vuoi proprio perdonarmi. La presi e l'attaccai all'albero. Non sapevo come chiedergli, pensai, se passasse potrebbe leggerla e sapere che mi dispiaceva per quello che avevo fatto. Non sapevo come pregare, ma il Dio del cielo lo comprese e salvò la mia anima perduta. Sì, sì, Signore. Mi sono fermato vicino ai vecchi alberi lassù nel bosco l'altro giorno e ho iniziato a piangere. Il fratello Wood ed io eravamo fuori nel bosco e l'ho notato. E quel grandissimo albero aveva i suoi grandi e forti rami, così pensavo. Che albero meraviglioso! Di solito ne rompevo dei pezzi, non potevo permettermi una tenda e facevo un piccolo riparo per riposare e tornarci sotto la notte quando pioveva, quando andavo a pescare. Rimanevo fuori tutta la notte e quando ero solo un bambino e pensavo: quest'albero rimarrà qui per centinaia e centinaia di anni. Ora non è altro che un ceppo. Che cos'è? Non importa quanto forte e potente fosse, tutto ciò che è mortale deve cedere all'immortalità. E fratello, siamo stati una grande nazione, siamo stati un grande popolo, siamo stati una grande chiesa, siamo stati un grande tutto, ma ti dico, tutto ciò che è mortale deve crollare. E questo, il tempo è vicino. Vi dico che tutto vi si trova dentro e il mondo è diventato un grandissimo caos proprio di corruzione e fetore davanti a Dio. Questa nazione è bere whisky, bere birra e le nostre tasse sono pagate su questo whisky e robaccia, il che sostiene la nostra nazione. E sono soldi sporchi di sangue se si pensa che sia sbagliato bere whisky. E voi dite: lascia stare, predicatore, non dovresti dire niente sul bere. Sono i nostri diritti americani. So che sono i vostri diritti americani, ma non sono i vostri diritti celesti. E fratello, se sei disposto davanti a Dio, tu nel cuore perderai ogni sudicio diritto che hai per servire il Signore e ti proporrai in cuore che non ti contaminerai con le cose del mondo. Voi dite: fratello Branham, altri cristiani fumano, perché non posso fumare io? Potreste avere il diritto di fumare come cittadino americano, ma non avete il diritto di farlo come cristiano. Perché una pietra d'inciampo sul cammino dell'altra persona è proprio così, e non dovreste farlo, metterete una pietra d'inciampo. tutte queste altre cose, il vostro abbigliamento. Dite, beh, le altre donne si vestono così, le altre ragazze si vestono così, fanno così, perché non posso farlo io? Lo so, sono i vostri diritti americani, la legge non dice che non posso farlo, lo so, non dice quasi niente, si può fare tutto quello che si vuole. Proprio così, proprio quasi tutto. Ma fratello, non è nel cuore di un cristiano fare questo. Se ti proporrà in cuore di vivere netto e puro davanti a Dio, la natura stessa ti insegnerà che quelle cose sono sbagliate. Ma eccoci qui, veniamo a questo punto. Che cos'è? È perché siamo nella strada finale. Proponetevi in cuore stasera, mai più finché ci sarà il mondo, o finché vivrete, che non vi contaminerete mai più con la parte dello stile di vita americano. Sì, signore, stile di vita americano cosiddetto. Ora, il vecchio stile di vita americano andava bene, essere amichevole e onesti e così via, questo è buono, ma questo stile moderno della vostra nudità e del bere e del far baldoria e della separazione e dello sposarsi e fare matrimoni misti e tutte queste assurdità, proponetevi in cuore di astenervi da tutto questo finché vivrete. Preghiamo. Mentre abbiamo i capi chini, ogni cuore davanti a Dio, sinceramente, credo che siamo alla fine della strada. Questi segni arrivano sempre al momento della giunzione. Ricordate, poco prima della distruzione antidiluviana, Dio suscitò un profeta. Dio mandò angeli sulla terra, grandi segni e prodigi ebbero luogo, e venne la pioggia e il mondo fu distrutto. Poco prima dell'uscita dall'Egitto, Dio mandò un profeta, mandò un angelo in un pruno ardente, segni e prodigi furono compiuti. Oh, che cosa orribile! E l'Egitto fu annegato nel mare, dietro, e la Chiesa andò alla vittoria. Poco prima della venuta del Signore Gesù era sorto lì un profeta, Giovanni Battista. Il messaggio andò avanti, apparvero angeli, furono compiuti segni e prodigi e Gesù venne e il Salvatore del mondo fu crocifisso. Siamo nella strada finale, abbiamo attraversato l'epoca del cattolicesimo, 1500 anni di epoche buie, abbiamo attraversato le centinaia di anni di luteranismo di Martino. Noi veniamo da lì, dal metodismo da John Wesley, veniamo da lì, da Calvino, Knox, Finley, Finney e tutti gli altri, fino al pentecostalismo. E siamo alla fine dei 50 anni di Pentecoste. Lei si è proprio sviata come tutto il resto. Ora è andata fuori. Le donne si sono comportate come il mondo. Gli uomini hanno intrapreso le cose del mondo. Il predicatore sul pulpito si vergogna o ha paura di dirlo perché ha paura di essere cacciato dall'organizzazione. Dio ci aiuta ad avere uomini che siano liberi da ogni schiavitù, liberi da tutto, affinché potessero predicare la parola senza compromettersi e chiamare nero nero e bianco bianco. Ma amico, sei cristiano stasera, sei salvato, sai di essere salvato, siamo alla fine della strada. E una di queste sere sarà troppo tardi, lui verrà e il rapimento potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Mentre abbiamo i capi chini, c'è qualcuno che vorrebbe alzare la mano e dire, fratello Branham, ricordati di me nella preghiera stasera, voglio propormi in cuore, da stasera in poi che non servirò mai più il mondo. Vorreste alzare la mano? Smetterò di fumare, smetterò di ballare, la smetterò con la cattiveria del mondo. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signora. Qualcun altro? Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, amico. Ti benedica, qui alla fine, fratello. Ti benedica là dietro, signorina. Qualcun altro alzi la mano, dica, per grazia di Dio stasera mi rendo conto di essere a Babilonia. Mi rendo conto che è quella la condizione in cui ci troviamo. Lo sento esplodere ovunque, fratello Branham, e so che siamo alla fine della strada. Alzo ora allora la mano a Cristo Gesù e gli chiedo di essere misericordioso con me e mi propongo in cuore da stasera in poi di smetterla con tutte le cose sporche che ho fatto e di servire il Signore. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, signore. Dio ti benedica. Qualcun altro alzi la mano, dica: ora mi astengo da tutte le cose del mondo e ora servo il Signore da stasera in poi. Ora, mentre cantiamo dolcemente con i capi chini, se qualcuno si sente condannato per questo, voglio che, se lo desidera, venga qui e si inginocchi all'altare, così possiamo pregare con voi. Facendo questo, che cosa disse Gesù? Chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Com'è semplice. Uomini, donne, potreste permettervi di non arrivare al cielo? Che cos'è tutto? Quando le epoche stanno passando migliaia, centinaia di migliaia di anni da stasera, quando questo vecchio mondo sta per esplodere, lo ha detto la Bibbia, la Russia lo pensa ora, ha la bomba sospesa proprio là, c'è scritto sopra il vostro nome. Non temete chi può distruggere il corpo, ma chi può distruggere sia il corpo che gettare un'anima nell'inferno. Vedete, temete Dio, amatelo, proponetevi in cuore stasera di servirlo. E questo, a un certo punto, quando questo mondo viene fatto esplodere con queste bombe, si scaglierà là lontano nel sole e il calore fervente brucerà la terra. E il mondo sarà distrutto dal fuoco, dalla combustione degli atomi, milioni, miliardi di volte Fahrenheit. Volete fare una cosa semplice? Mentre Dio vi parla al cuore, alzate la mano a Lui, dite: io servirò Dio da stasera in poi, servirò Dio. Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica. Questo è, e Dio ti benedica, va bene? Ora, chiniamo i capi ora. Benevolo Padre Celeste, una ruda e dura predicazione della parola, ma oh Dio Padre, sono così stanco di ascoltare piccoli sermoni di Hollywood da bambini e con i guanti di velluto che non scendono nel cuore della gente, ma che quasi lo ricoprono. Vieni e unisci dalla Chiesa. Dio, vogliamo vedere il pentimento all'antica. Vogliamo che uomini e donne si alzino e vengano al Signore Gesù. Dio, vogliamo vedere questa cosa sistemata, perché questa sarà l'ultima volta che potremo mai essere mortali. Questa sarà l'ultima volta e forse l'ultima possibilità che uomini e donne qui stasera avranno mai di venire mai a te. Questo potrebbe essere il momento di suggellamento. Potrebbe non esserci un domani per molti. Poi in quel giorno dovrò stare in piedi quando questa grande serata qui sarà sul registratore del cielo e dovrò dare conto di ciò che ho detto e le persone devono dare conto di come hanno risposto. Signore, stasera una dozzina di mani o più si sono alzate cercando salvezza. Dio, tu sei Cristo e preghiamo che tu li riceva stasera e li benedica e li salvi dal peccato proprio ora e nel cuore che se l'hanno proposto mentre vanno da questo edificio verso una moderna Babilonia dove un giorno dovrà essere scossa. I medio persiani aspettavano alla porta e gli disse: tu sei pesato sulla bilancia e trovato mancante. E quando sentiamo stasera che una nazione potente che ha più bombe, più aerei e migliaia di volte più uomini è pronta, una nazione empia che non conosce Dio, che è pronta a venire dall'est a ovest e che è capace e in grado di farlo. E qui stiamo seduti ancora a camminare nel peccato, con una festa di ubriachi, con whisky, birrerie aperte a bere, a fare baldoria. è la Chiesa che viene presa in giro, che sta provando, che ha lavato le sue vesti nel sangue dell'agnello. La prendono in giro, ma i doni di Dio sono ritornati, i grandi segni e prodigi che tu hai detto che avrebbero accompagnato il credente. Questi segni accompagneranno coloro che credono, hai detto. Nel mio nome scacceranno diavoli e parleranno in lingue nuove, prenderanno serpenti, opereranno cose mortali, non li nuoceranno, metteranno le mani sui malati e si guariranno. E quei segni sono ritornati per mostrare alla gente che la scritta è sulla parete. Il tempo della fine è qui. Dio lascia che ogni miscredente si renda conto stasera per la realizzazione della salvezza della sua anima. Lo chiediamo nel nome di Cristo. E con i capi chini, se qualcuno di voi lo desidera, che ha accettato Cristo come Salvatore personale, stasera, se lo desidera, vorrei che venisse a inginocchiarti qui all'altare e inginocchiarti qui e pregare un po'. Amico, sapevi cosa succede? Dio ti benedica, giovanotto. Qualcun altro vorrebbe seguirlo? Un uomo steso sul lettino alza la mano. Un uomo, forse paralizzato o qualcosa del genere, o malato, molto malato, steso sul lettino, alza la mano, forse non riesce ad arrivare all'altare. Dio può, si prenderà cura di lui proprio dove si trova. Non solo questo, ma lo guarirà anche e lo farà stare bene. Stiamo per avere un servizio di guarigione. Vorresti alzarti dal tuo posto e venire qui solo un minuto? Tu che vuoi servire il Signore e vuoi fare una consacrazione. Dio ti benedica, fratello mio di colore, mentre cammina verso l'altare ora per fare la sua consacrazione. Un altro uomo che viene da dietro, vieni subito su, proprio così. C'è una fonte piena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele. Quando i peccatori si immergono sotto il flusso, perdono tutte le loro macchie di colpa. Mentre ora cantiamo dolcemente, volete venire? C'è una è aperta di sangue dalla vena dell'Emanuele e i peccatori. Non volete venire a inginocchiarvi qui un momento per parlarne? Venite su ora, inginocchiatevi qui. Perdono tutta la loro colpa. Ogni cristiano che conosce il valore della preghiera, preghi. Tutti quelli che sanno come pregare, preghino ora. Ricordate, un uomo seduto vicino a voi, questa può essere la sua ultima possibilità. Questa può essere l'ultima possibilità per la signorina. Questa può essere l'ultima possibilità per quel giovane. Stasera Dio potrebbe bussare per la sua ultima volta. Lo spirito mio non contenderà in perpetuo con l'uomo. Forse non avrà mai più l'opportunità di venire. Ecco tre uomini inginocchiati sull'altare, tutti adulti, tutti si rendono conto di quello che stanno facendo, sapendo di essere nella presenza di Dio Geova proprio ora. Gesù disse: chi viene a me io non lo caccerò. Sanno di aver sbagliato e sanno di aver trasgredito le leggi di Dio e vengono qui a mettersi in ginocchio per dire: Dio, sii misericordioso con me, peccatore. Che cosa disse Gesù? Il pubblicano, non più che battersi sul petto e dire: Dio, sii misericordioso con me, peccatore, andò a casa sua giustificato. Volete venire a inginocchiarvi? Tornate a casa vostra stasera giustificati. Dite che le bombe atomiche esplodano, che la morte colpisca qualsiasi cosa si voglia, niente mi farà più turbare. Sto guardando di nuovo il volto di un uomo seduto lì dietro ora. Dio benedica il suo cuore. È venuto qui non molto tempo fa un uomo in punto di morte, un cancro alla gola. Ricordo, lui non lo sa, ma ho chiesto al medico che conosceva il caso. Ha detto: non ha che solo pochi giorni. E lui è venuto qui e ho pregato per lui qui all'altare. Il prezioso Signore Gesù lo ha guarito. Lo conosco molto bene. Una volta uscivo con sua figlia ed eccoli qui, seduti proprio qui. Lui e sua moglie stasera. L'ho incontrato l'altro giorno, giusto, stava falciando il suo prato. L'ho visto là fuori. Ho dovuto proprio versare un po' di lacrime quando l'ho visto. Penso se non fosse stato per la misericordia di Dio, a questo punto sarebbe stato steso lassù nel cimitero stasera. E come Dio lo ha risparmiato. Ho guardato il povero fratello Bones poco fa e dopo che lo Spirito Santo è entrato nella stanza dove si trovava, lui si è alzato e ha sorriso. Ha detto: sto tornando in chiesa, fratello Branham. Guardatelo, sarà qui. Non preoccupatevi, non c'è affatto dubbio nella mia mente, lui sarà qui. Venite, fatevi strada su ora qui, intorno all'altare, l'antico altare della preghiera. Dio ti benedica, signorina, mentre vieni inginocchiandoti, proprio da questa parte se vuoi. Chi altro vuole venire in questo momento ora, mentre cantiamo ancora una volta? Il ladro morente gioì nel vedere quella fonte nel suo giorno. La possa io benché vile come lui, lavar via tutti i peccati miei. Volete cantarlo con me adesso? Che i cristiani preghino. Venite ora, alzatevi e venite qui. Voglio scendere a pregare con voi. Il ladro morente gioì nel vedere. Non volete venire? La parola di Dio ha detto: chiunque vuole venga, mettete in ordine quella vita rovinata e perduta. Possa io, benché vile come lui, perdono tutte le loro macchie di colpa. Perdono tutte. Non volete venire? Questa è la vostra opportunità, vi sto supplicando ora. E i peccatori immersi sotto quel flusso. Dio ti benedica, signora. Non vuole venire anche qualcun altro? Questa è l'ora, è il momento. Dio ti benedica, sorella. Vieni subito qui con queste signore, se vuoi. Stai a guardare lì solo un momento. Venite adesso? È così che mi piace vederli venire, con lacrime, con dispiacere, venendo, proponendoselo in cuore. Cosa lo ha fatto? Lo Spirito Santo. Mi sento davvero costretto. E voi mi conoscete abbastanza bene da sapere che io, se sono un fanatico, io non lo so. E rendendomi conto che decine di migliaia di persone si aggrappano a ogni parola che si dice, si deve stare attenta a quello che si sta dicendo. Dio te ne farà rispondere. Sento la costrizione nel mio cuore. Ci sono molte persone qui stasera che vogliono davvero venire proprio qui, ma l'oppressione del diavolo sta cercando di trattenervi. Non volete lasciarvi andare come questa signora? L'unica cosa che lei ha fatto solo a rendere una piccola volontà, che era la sua volontà. E Dio ha preso la sua volontà e ha portato lei quassù, in questo momento, a vita eterna. E perché è venuta a confessare lui. Non volete venire? Oh, mi sento proprio. Preghiamo ancora una volta, volete? Padre Celeste, conoscendo la grande e pesante pressione sulla mia anima stasera, sapendo che qui ce ne sono molti che dovrebbero venire, molti l'hanno anche confessato alzando le mani, io trattenendomi solo un po' di più, Signore, sapendo che forse solo questo momento in più ha significato qualcosa per questa signora qui, ha significato la morte, la differenza tra morte e vita. Lei è venuta e tu hai detto: chi viene non sarà gettato via, ma tu li riceverai. Ora, sapere che siamo alla fine. E Dio, ti ringrazio per la signorina che viene ora e prego che altri vengano. Concedilo, Signore. Non vuoi venire, peccatore? Vieni ora, mentre aspettiamo in preghiera. La preghiera cambia le cose. Un'altra giovane ragazza proprio al crocevia della vita, dove Satana potrebbe tenerla lì. E alcuni di voi sono anziani anche con i capelli grigi. Avete bisogno di essere qui? Oh, fratello, sorella, i vostri giorni di gioventù sono finiti. È tutto finito. Questi ragazzi possono venire. Perché non voi? Non volete venire? Vi prego nel nome di Cristo. Signore Gesù, ancora una volta prego, prego che nulla, Signore, sia lasciato e intentato, che tutti qui possano vedere e possano venire stasera e assumere la forma e la luce del Signore Gesù. E possano essere soldati valorosi della croce, proponendosi in cuore di abbandonare le cose del mondo e di venire a Cristo stasera. Concedilo, Signore, mentre aspettiamo pazientemente che lo Spirito Santo adagui quella parola e faccia sapere loro che stiamo dicendo: il Figlio di Dio verrà presto. Vedono i giornali e tutto il resto, le radio che lo mandano a tutto volume, e sapendo che i grandi consigli e conferenze stanno tutti fallendo e la Russia sta marciando proprio avanti come il re Nebuchadnezzar di un tempo. Oh Dio, il giorno dei gentili è finito, la scritta è sulla parete, i doni spirituali sono nella Chiesa, a chi se lo è proposto nel cuore? Mene, mene, tekel, ufarsin. Siamo stati pesati sulla bilancia e trovati mancanti. E Dio, che il Vangelo è stato predicato proprio qui, in questo tabernacolo. Centinaia di persone che sono sedute qui, molti sono seduti qui stasera, a cui è stato predicato il Vangelo. È stata fatta la chiamata all'altare, poi scritto sopra di loro c'è «Mene mene tekel ufarsin». Dio l'ha chiamata all'altare data. Gli uomini sono senza scuse. Tu hai predetto, hai profetizzato, hai mostrato segni e prodigi, hai guarito cancri, hai aperto gli occhi dei ciechi, hai fatto camminare gli storpi, hai fatto udire i sordi parlare i muti. Hai fatto ogni tipo di segni proprio qui in questo tabernacolo e la gente è seduta qui come testimoni proprio ora. Oh Dio, cosa sarà quando il sole tramonterà? Oh Dio, cosa sarà quando si chiederà agli uomini di dare una risposta? Cosa sarà? Concedi stasera, Padre, nel nome di Cristo che molti vengano. Volete venire ora mentre un'altra chiamata? Vi farete strada verso l'altare. Non importa da quanto tempo vi siete uniti alla Chiesa. Siete nati di nuovo. Conoscete Cristo come vostro Salvatore? Venite, inginocchiatevi. Voglio solo aspettare un momento. Lasciate che... pregate ora. Sentite quel cantico che sta suonando quando ti viene chiesto di dare una risposta. E se Gesù dovesse venire prima del mattino ora? E se sulla strada di casa vostra stasera un guidatore ubriaco vi venisse addosso? E il vetro volasse sull'artere del vostro corpo e moriste dissanguati e doveste stare davanti al giudizio, vi sarà chiesto di dare un motivo. Cosa ne sarà allora? Che ne sarà allora? Che ne sarà allora? Quando il grande libro sarà aperto, che ne sarà allora? Quando a chi sta rigettando questo messaggio stasera vi sarà chiesto di darne un motivo, che ne sarà allora? Che ne sarà allora? Che ne sarà allora? Quando il grande libro sarà aperto, che ne sarà allora? Quando a chi sta rigettando questo messaggio stasera sarà chiesto di darne un motivo, cosa ne sarà allora? Non volete venire, non rifiutatelo. Egli vi sta chiamando nel cuore, è il Salvatore. Decidetevi mentre noi preghiamo per questi all'altare. E tutti con il capo chinato e profondamente in preghiera. Ci sono 6 o 7 anime all'altare stasera. Caro fratello, tu lì sul lettino, Dio ha visto anche la tua mano. Che cosa avete fatto? Gesù ha detto: nessuno può venire a me se prima non lo chiama il Padre mio. Dio ha parlato al vostro cuore. Questa è stata la grazia di Dio per voi. Allora siete venuti e Gesù ha detto: chi vuole venire, io non lo scaccerò in nessun modo. Allora cosa state facendo? Chiedetegli di perdonarvi. Questo è tutto ciò che Lui vi chiede di fare. Siate dispiaciuti per quello che avete fatto. Lui vi prenderà. Dite: Dio, me lo sto proponendo in cuore proprio ora.
Young lady, you the same, both of you, all three of you, at the altar. Three men, three women.
Signorina, anche tu, tutti e due, tutti e tre all'altare, tre uomini e tre donne, pregate soltanto. Caro Padre Celeste, mentre guardo qua giù e vedo uomini e donne che si inchinano all'altare sotto l'influenza del Vangelo. Oh, così felice, Signore, che abbiamo qualcosa che ci mette sotto un'influenza. Non è una bevanda forte, è il vino della Pentecoste, ci influenza ad agire bene, toglie tutto ciò che è sbagliato e lo rende giusto. Siamo così felici per questo, Signore. Questi uomini hanno gustato Dio. Queste donne hanno gustato Dio. Stasera, forse per la prima volta nella loro vita, qualcosa ha parlato al loro cuore e ha detto: figlio mio, sono stato io a impedirti di avere quell'incidente. Sono stato io a risparmiarti qui quando stavi morendo. Ora non vuoi venire e tornare a dare la tua vita a me? E lascia che io ti guidi e ti porti a casa. E ti amo e voglio essere buono con te. E sono venuti inginocchiandosi all'altare, accettando questa promessa, Dio, che tu hai fatto, che non le avresti allontanati. E prego, Padre Celeste, stasera, che tu benedica ciascuno di loro, che si alzino da qui, conoscendo questa certezza, il Dio che ha fatto la promessa mantiene la promessa, e che abbiano pace nell'anima da stasera in poi. Non solo questo, ma quelli lì dietro che hanno alzato le mani. Dio, prego che tu sia con loro. Prego che proprio ora al loro posto che si rendano conto di aver commesso un errore non alzandosi e che possano dire quel solo eterno sì a Dio: Signore, me lo propongo nel cuore proprio ora e ti servirò da stasera in poi. Ti prometto questo, Signore, mentre alzo la mano lo farò per la tua grazia, Dio. Ora credo in Gesù Cristo. Ora lo accetto come mio Salvatore, mia guida. Non seguirò la guida del mio sentimento, seguirò la guida del suo Spirito da stasera in poi, finché non lo incontrerò di persona, personalmente alla fine della strada. Concedilo, Padre. Ora mi chiedo, mentre abbiamo il capo chino, se qualcuno nell'uditorio ha fatto quella consacrazione a Dio, che non è venuto all'altare, che voglia alzare le mani e dire: ho fatto quella consacrazione in cuor mio. Dio, da stasera in poi ti servirò nonostante il prezzo. Non seguirò i miei pensieri, seguirò la convinzione dello Spirito Santo. Vorreste alzare la mano e dire: l'ho fatto, fratello Branham, nel mio cuore stasera. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica lì in fondo, Signora. Dio ti benedica. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signore. Ottimo, ottimo. Dio ti benedica qui, fratello mio. Dio ti benedica, fratello lì dietro, ti vedo. Proprio così molti di loro. Dite: fratello Branham, devono venire all'altare. No, 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 è nel vostro cuore. Il vostro cuore è l'altare di Dio. Ma è buono venire a inginocchiarsi e pregare, come hanno fatto questi. Sì, si sono avvicinati per confessarlo pubblicamente. Mi piace vederli fare questo, ma questo è proprio un modo all'antica che abbiamo di farlo, venire all'altare, fare la nostra confessione. Ma quanti credettero nel Signore Gesù Cristo furono salvati. Questo è ciò che ha detto la Bibbia. Accettatelo come salvatore personale. Ora, a voi che siete intorno all'altare, voi uomini e voi donne qui all'altare, che credete che Dio vi ha mandato all'altare e vi ha chiamato stasera, e sentite che Dio vi ha perdonato la vostra vita passata, e da stasera in poi vi siete proposti in cuore di servire il Signore Gesù e di abbandonare le vostre vie del peccato. E lo servirete da stasera in poi, finché ci sarà vita nel vostro corpo, per la sua grazia. Vorreste alzare la mano, qualcuno di voi, all'altare? Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello. Che ne dici, signora? Dio ti benedica, sorella. Che ne dici di questo? Dio ti benedica, sorella. Che ne dite giù, all'altro capo, le altre due signore lì? Chiede a Dio di perdonarti, sorella. Tutti tranne due ora sono salvati all'altare. E adesso cosa dovete fare? Niente. Credete, accettate. È già stato fatto. Gesù l'ha fatto quando è morto sulla croce. Ora, con molta riverenza, cantiamo dolcemente. C'è riposo per lo stanco, c'è riposo per lo stanco, c'è riposo per lo stanco, da quando lui ti ha liberato dall'altra parte del Giordano, nel dolce dell'Eden, l'albero della vita sta fiorendo. C'è riposo per te. Ora Gesù spezza, ecco cosa fa lui, ogni catena. Gesù spezza tutto il fumare, il bere, il mentire, il rubare. Gesù spezza ogni catena. Oh, e lui ti dà la libertà. Io sempre, sempre lo loderò. Io sempre, sempre lo loderò. Io sempre, sempre lo loderò. Da quando lui mi ha liberato. Qualcun altro ora con i capichini? Che ne dici tu sul lettino, fratello? Accetti il Signore come tuo personale salvatore? Dio ti benedica, fratello mio. I tuoi peccati sono tutti sotto il sangue ora. Vedo che sei stesa sul lettino, forse paralizzato. Non preoccuparti, Cristo ti guarirà. Lì la tua vita ti sarà risparmiata. Voi lì dietro, alzate le mani ora e dite: ho accettato Cristo stasera. E queste due signore all'altare, vi rendete conto ora, Signore, che Gesù Cristo vi salva dal peccato? Cosa dovete fare? Niente, Lui l'ha fatto per voi. L'unica cosa che dovete fare è accettare quello che Lui ha fatto per voi. accettatelo. E allora si è candidati a ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Dio ha promesso di riempire con lo Spirito Santo coloro che vengono. Pietro disse: ravvedetevi ciascuno di voi, sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione del peccato. Voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Siamo nei giorni dell'effusione dello Spirito, grandi segni e prodigi nella Chiesa. Tutti in preghiera ora. Voglio andare a parlare con queste signore solo un momento. Sorella Bruce, quanti lì dietro hanno accettato il Signore stasera? Alzatevi in piedi, alzatevi, dove siete? Alzatevi in piedi, lì dietro che avete detto ho accettato il Signore, alzatevi in piedi, così fate una confessione pubblica. Ditemi, sono proposte in cuore di non contaminarmi più con le cose del mondo. Servirò il Signore da stasera. Dio ti benedica, Signore, rimani proprio in piedi. Qualcun altro? Dio ti benedica, Signore, qualcun altro? Tu che hai alzato la mano, alzati in piedi ora. Fai vedere alla gente cosa hai fatto. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Qualcun altro? Alzatevi in piedi. Quello che il Signore Gesù ha fatto per voi. Dio ti benedica, Signora. Qualcun altro? Si metta in piedi. Qualcuno che ha alzato la mano, ora si alzi in piedi. Dite, mi propongo in cuore da stasera in poi che servirò il Signore Gesù. Oh, non è meraviglioso, le signorine qui, le due signorine in fondo piangono tanto. Oh, cosa sono scese all'altare, hanno detto sono state salvate quando hanno accettato il Signore, naturalmente. Ecco il nostro fratello qui, alla fine della fila qui. Se non sbaglio è tuo marito, Betty. Ora la vita sarà cambiata per te, Betty. E Dio ti benedica, fratello mio. E al nostro fratello di colore lì, benvenuto nella comunione del Signore Gesù, fratello nostro. E al nostro fratello qui in piedi, la signorina qui, gli altri lungo la fila, noi tutti. E voi lì dietro in piedi, benvenuti in questa meravigliosa comunione. Dio vi benedica. Ora, qualcuno che si trova proprio vicino a queste persone, tu nel posto davanti, tu che stai lì dietro, dove stanno questi? Cristiani, non volete stringere proprio le loro mani in questo modo e dire Dio ti benedica. Stringete proprio la mano ad alcuni di loro lì. Dite Dio ti benedica, giusto per mostrare la comunione. Dove morì il mio Salvatore? Laggiù per la purificazione. Il messaggio è stato predicato per molti anni in tutto il mondo dagli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo, confermato, insegnato dal Signore, confermato dagli apostoli, è ancora così vivo stasera. E la potenza di Dio è così reale come lo era il giorno in cui fu pronunciato per il nostro Signore Gesù. Di 10 anni ormai di evangelizzazione mondiale, 5 volte in tutto il mondo, e ho visto decine di migliaia di persone venire ed essere guarite. Ho visto 25.000 persone guarire in una sola volta. Hanno caricato da terra 7 grandi camion di stampelle, sedie a rotelle e lettighe, barelle a Durban, in Sudafrica, quando venne fatta una preghiera per i malati. 30.000 hanno ricevuto il Signore Gesù come Salvatore personale. I pagani hanno rotto i loro idoli a terra e sono venuti al Signore, mentre 10.000 indù, che erano i medo persiani, che non cambiano, ma hanno abbandonato il loro profeta Maometto e servono il Signore Gesù Cristo in una sola volta. E credo dove 500.000 persone in India si erano proprio riunite a una riunione quando hanno visto uno completamente cieco venire sul palco e ricevere la sua guarigione e andarsene. Non era previsto quante migliaia di indù e tutto il resto donassero il cuore al Signore Gesù Cristo in una sola volta. Egli è il Signore che guarisce tutte le malattie. Ho 47 anni secondo la dichiarazione di mia madre e ho pregato decine di migliaia di volte per le persone. Mai nessuna volta in tutta la mia vita che io non sia stato sincero e chiesto a Dio qualcosa, tranne quello che Lui mi abbia risposto o mi abbia detto perché... Proprio così, lo dico con tutto il cuore, nessuna volta che io abbia mai chiesto. Questo pomeriggio chiedendo per il fratello Burns, quanto sono stato felice quando Dio ha detto sì. Quanto sono stato felice quando abbiamo pregato per il fratello qui dietro di cui ho parlato. Il fratello Coats, lì dietro, che aveva il cancro, lì dietro. Il fratello Coats, seduto lì in fondo. E quanto sono stato felice quando Dio ha detto sì a lui. Quanto sono stato felice per Margie Morgan, la morente di cancro, fatta a pezzi, i dottori, è morta da 10 anni, qui, alla clinica per il cancro di Louisville. Proprio perfettamente normale e sana più che mai. Vedete? E oh, dei molti altri in giro, quando il re Giorgio d'Inghilterra, quando aveva la sclerosi multipla e io mi mandò a chiamare per venire a pregare per lui, come fui felice quando Gesù disse sì al re Giorgio d'Inghilterra. E quanto fui felice di Gustav, andai laggiù a pregare per lui, per i suoi reumatismi. Quante volte in tutto il mondo, dal più basso al più alto, a Gesù non importa quale sia il vostro stato, si tratta del vostro cuore davanti a lui, egli guarisce i malati e gli afflitti. Ora preghiamo per i malati e crediamo che Dio guarisce. Ora c'è qualcuno qui che vorrebbe che si pregasse per lui, semplicemente alzando la mano. Pregheremo per i malati prima di fare il servizio della comunione, poi faremo la comunione. D'accordo, se la nostra sorella vuole darci un cantico, quindi solo abbi fe. Se volete, faremo mettere le persone in fila sul lato destro. L'anziano qui li ungerà, mentre io prego per loro e noi insieme pregheremo per i malati. C'è qualche altro ministro presente che crede nella guarigione divina, che vorrebbe venire a stare con me mentre preghiamo per i malati? Sarei felice di farti venire, fratello mio, ad aiutarmi mentre noi... E metteteli in fila qui, alla mia destra, e portateli giù da questo lato, mentre preghiamo per loro. Penso che nel molto di questa guarigione divina sia stata insegnata in tutta la nazione e alle migliaia di persone che sono state guarite. Come le radio, come i giornali, anche i critici devono ammettere che è giusto nelle cose che sono state fatte. Come possiamo ringraziare Dio stasera per la sua grande potenza di guarigione? Non credo che ci sia bisogno di spiegarlo. Penso che sia ben noto che la preghiera della fede salverà i malati. Questo è vero. Hai l'olio? Sì? Tutto è possibile. Solo credi. Ora alziamo le mani. Signore, io credo. Oh Signore, io credo, tutto è possibile. Signore, io credo. Oh Signore, io credo. Signore, io credo, tutto è possibile. Signore, io credo. Cosa disse lui quel giorno quando scese dal monte? Ce n'erano molti. I discepoli avevano un ragazzo là con cui non avevano potuto farci niente. E dissero, Signore, lo abbiamo portato ai discepoli e loro non hanno potuto aiutarlo e noi lo abbiamo portato a te. E lui disse, io posso, se credi. Ora stasera, per risparmiare tempo, il servizio della comunione che viene... Ora, noi di solito, a volte, abbiamo il discernimento dello Spirito quando il Signore parla e dice alla persona qual è il problema e cosa dovrebbe fare e non dovrebbe fare. Se non sbaglio, c'è un uomo seduto qui nel posto davanti e l'ho visto da qualche parte. Sei venuto a casa mia una volta in una familiare, non molto tempo fa dall'Ohio, vero? Ricordi come lo Spirito Santo ha parlato là fuori? Esattamente così. Non ti avevo mai visto in vita mia, ma come quello che lui ha fatto. Alza la mano, giovanotto, vedete? Lassù, da lontano, e viene da ogni dove. Come opera nell'uomo. Quanti l'hanno mai visto? Vediamo le mani sopra l'edificio. Certo, quasi tutti, certo. Ora sappiamo che lui è qui. È qui, e lui compie lo straordinario. Ora, se noi ungeremo e pregheremo per voi e tutti questi ministri, qui in piedi, come base per la preghiera per i malati, eserciterete la vostra fede per credere e per chiedere a Dio e per continuare a credere che Lui vi farà stare bene. Perché è scritto nella Bibbia: egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, con le sue lividure siamo stati guariti. Credete che siamo stati guariti noi? È un tempo passato, siamo stati già guariti. Quanto sono grato che lo siamo stati. Stavo guardando dietro, ho visto il fratello Roy Robertson seduto lì. Ricordate? Lui era uno, credo che fosse giù a... Non eri tu a Houston quella sera che l'angelo del Signore venne? Gli fu fatta la foto, fratello Roy. Pensavo che tu ci fossi. E penso che il fratello Wood lì, da qualche parte qui, ci fosse anche la sera in cui l'angelo del Signore apparve nell'edificio. Quanti ci sono qui che sono rimasti del vecchio gruppo, che si ricorda quando egli apparve qua giù sul fiume, quando stavo battezzando il mio primo gruppo 25 anni fa? Guardate, molte mani ancora, quando egli apparve qua giù, che il Signore benedica. Va bene, ora questi sono ministri, non è vero, che stanno pregando? Sì, davvero? Sono così felice di vedervi. Dio vi benedica. Stringerò la mano a ciascuno di questi fratelli. Forse non vi conosco per nome, ma Dio vi benedica. Sono così felice di vederti, giovane Teddy. Vedere che ti unisci a noi per aiutarci qui pregando per i malati. Dio ti benedica. Ora vi chiederò, fratelli miei, se volete formare giusto una piccola fila proprio lungo questo lato qui. Una parte di voi qui sopra e una parte là sotto, quando andiamo a pregare per gli ammalati, se volete. Vediamo, circa quattro di voi venite qui sotto. Voglio che ognuno di voi metta le mani sugli ammalati e gli afflitti. Poi il resto di noi verrà proprio per questo lato qui, proprio così. Mai! Dove c'è unità c'è potenza, non è vero? Nella fortificazione ora della preghiera. Va bene, quanti in platea ora vogliono promettere che sarete in preghiera? Vediamo le vostre mani bene in alto. Bene, d'accordo. Qui ci sono gli uomini di Dio che credono veramente a questo, credono a questo messaggio. Guardate proprio i predicatori che stanno qui stasera per offrire la preghiera sui malati afflitti. E mentre loro vengono avanti, mentre noi preghiamo, ognuno vi imporrà le mani. Il fratello Neville vi ungerà con l'olio. Anche io sarò in piedi alla fine della fila per imporre le mani sui malati che passano. Confido che Dio faccia in modo che ognuno di voi sia perfettamente sano e in salute. Fratello Collins, sei libero lì per un minuto? Vieni qui solo un minuto. Credo che fratello Biller sia ancora nella sala di registrazione. Vero? Eri libero? Voglio che tu vada a canticchiare questo cantico per me qui. Solo abbi fe, subito dopo la preghiera, se vuoi, va bene? Canticchiare? Volete pregare per il... Va bene? Va bene, con il capochino ora, tutti insieme ora. Ora, Padre Celeste, questo momento cruciale è arrivato di nuovo. Lo facciamo perché è per adempiere la parola di Dio che dice: la preghiera della fede salverà i malati. Questi segni accompagneranno coloro che credono. E stasera molti malati sono in piedi per ricevere il beneficio delle preghiere di questi uomini giusti. E laggiù c'è l'olio, signore, dall'ampolla, per ungere gli ammalati. E ci sono ministri per imporre mani sante sulle persone come testimoni e per testimoniare che credono nella tua morte, sepoltura e risurrezione, nella tua ascensione, nella tua seconda venuta. Credono che la tua grande potenza di guarigione sia grande, senza dubbio, ma molti di loro stessi sono stati toccati dalla tua grande potenza di guarigione unta. E Padre, mentre impongono le mani sui malati, possano essi guarire, e benedicici ora mentre aspettiamo insieme le tue benedizioni, nel nome di Gesù. Amen. Con i capi chinati ora siate in preghiera mentre il fratello Collins continua a condurre. Ora gli anziani e gli altri vengano qui, aiutino a mantenere. Che cos'è? Oh, prezioso è il flusso che mi rende bianco come neve. Nessun'altra fonte conosco, niente tranne il sangue di Gesù. Che cosa può lavar via il mio peccato? Niente tranne il sangue di Gesù. Oh, cosa può rendermi di nuovo sano? Niente tranne il sangue di Gesù. Tutti insieme! Oh, prezioso è il flusso che mi rende bianco come neve. Nessun'altra fonte conosco, niente tranne il sangue di Gesù. Ora, la vostra attenzione è solo un momento. Voglio chiedervi una cosa. Quest'uomo, il motivo per cui ho fatto quello che ho fatto all'uomo paralizzato, era inerme, sapendo nello spirito che l'uomo, che questa è la sua serata per accettare il Signore Gesù, sapendo che era una speranza passata e sapere che Lui, tutta questa vita che ha vissuto senza Cristo. Ma se l'uomo è presente per sentire la mia voce, non lo riconoscerei se lo vedessi ora. Ma sapendo questo, che nelle ultime settimane quest'uomo ha cercato Dio, e sua figlia è venuta ed è stata salvata. E l'uomo, è per questo che ho fatto quello che ho fatto. La donna cieca, il motivo per cui l'ho fatto, perché si stava scacciando uno spirito maligno. Ora, lo scacciare uno spirito maligno, la mia chiesa lo sa, faccio molta attenzione a quelle cose quando non sono sotto l'unzione per una visione. Vedete? Perché prima di tutto, se qualcuno è stato nella mia riunione, voi osserverete, prima di chiamare un demone come quello, devo sapere di cosa sto parlando. Quanti l'hanno notato? Si esamina molto da vicino, ma ho chiesto al Signore per la gloria di Dio che lo facesse. Come l'altra sera alla signorina lassù, che era sordomuta con il nervo reciso, non poteva più sentire né parlare, e gliel'ho chiesto e ho visto l'Africa venirmi davanti. Ho detto, Signore, se sei Tu che mi richiami in Africa, guarisci questa muta che si era ritrovata in quello scontro. E lei è riuscita a parlare e a sentire come chiunque altro. Ora, stasera, quando questa donna cieca era qui in piedi, appena entrato nello spirito, ho notato un'ombra di oscurità. Ora, se la donna è ancora presente, se lo è, o qualcuno la conosce, ora, in questo momento, può vedere meglio di quanto non vedesse pochi minuti fa. Nella mattinata vedrà ancora meglio. E la signora, lì dietro? Va bene, vedi meglio, non è vero, signora? Proprio così. Ora, al mattino vedrai ancora meglio. Dopo domani vedrai ancora meglio. Ma entro il giorno dopo ricomincerà a uscire. Comincerà come ad agire. Ricorda, non mancarlo. Sono quei tumori che si gonfiano. Sono morti. Cos'è un tumore sopra il tuo occhio? Così è un diavolo. E sta sviluppando un corpo. E quando la vita di quel quello spirito esce da qualsiasi tipo di carne, si restringe. Uccidete un animale, lo mettete sulla bilancia e lo pesate stasera e non ve ne preoccupate. Lo mettete lì sopra al mattino, sarà più leggero di qualche chilo. Ora lo lasciate lì per un po', come un cagnolino che giace sulla strada, e lo lasciate lì per un po', prima che si deteriori o marcisca, si gonfierà e diventerà grande. Ora, quando si gonfierà, la tua vista tornerà a peggiorare, dopo circa 72 ore. Loda Dio con tutto il cuore, questo è tutto, allora è passato, vedi? Credi solamente. Ora sia benedetto il nome del Signore. Siete felici per il Signore Gesù? E che cos'è? Io l'ho visto compiere i segni e i prodigi. E amici, non dobbiamo più ipotizzare. Gesù Cristo è qui. Egli guarisce i malati, fa camminare gli zoppi. L'ho visto risuscitare i morti dai loro lettini. So che è il Signore Gesù e credo che verrà presto. Sono così felice stasera che lo accettiate come vostro Salvatore personale. E quanti cristiani ci sono qui adesso? Alzate la mano, che stanno aspettando la venuta del Signore. Sia benedetto il Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per tutte queste cose. Ti ringraziamo per la riunione, per la rude parola di Dio che davvero divide e il giudizio inizia nella casa di Dio. Ti ringraziamo per tutte queste cose. Ti ringraziamo per aver salvato i perduti e per aver salvato le diverse nazioni di gente. Abbiamo visto che stasera porti all'altare un ragazzo etiope, un fratello di colore, e lo hai salvato qui dal peccato. Io ho imposto le mani perché l'asma non lo infastidisse. Ecco venire una delle sue sorelle cieca, barcollante nel buio. All'improvviso la luce le ha balenato negli occhi. Il demone se n'era andato. Oh, che non torni mai più. Dio, donale fede e che possa rimanere guarita. Ti ringraziamo per ogni anima che è stata all'altare. Ti ringraziamo per quest'uomo che era steso sul lettino con le stampelle vicino a sé e poi si alza e se ne va senza il loro sostegno. Un uomo salvato, un uomo guarito. E il suo bambino vicino a lui che gioisce nella gloria di Dio. Che casa diversa sarà! Oh, ti ringraziamo, Signore, per ciascuno. Ti ringraziamo per il marito di Betty e per quelli che sono venuti. Ora, Dio, ricevi la gloria da tutto questo, è tutta tua. E concedi, Signore, che un risveglio all'antica scoppi qui intorno a questo tabernacolo, Signore, che mandi gente da tutto il mondo e che una grande campagna venga portata avanti qui a Jeffersonville alla gloria di Dio. Concedilo, Padre. Ora siamo davvero pronti a spezzare il pane e a prendere la comunione e preghiamo, Signore Dio, che Tu sia con noi e ci benedica e che ci manifesti il Tuo amore mentre facciamo questo, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Ora voi che dovete andare, stiamo per congedarvi. Fratello Neville, ti chiedo di preparare le scritture per la lettura della parola, per la comunione, e voi che potete restare, restate con noi per la comunione. Voi che non potete, siete congedati con la benedizione di Dio su di voi e tornate a trovarci in un altro momento. Sono ora le 10:08 minuti e ora se dovete andare, Dio vi benedica per essere venuti e speriamo di rivedervi da questo lato della gloria, se no dall'altro lato. E voi che potete restare, siete benvenuti a rimanere per i prossimi 30 minuti, dove facciamo la comunione e facciamo il lavaggio dei piedi. Ora, agli estranei fra i presenti, stringetevi tutti la mano e benedite il Signore mentre cantiamo: te comprendi il nome di Gesù. Bene. Te comprendi il nome di Gesù. Dio ti benedica, fratello.